E veniamo così a mettere a fuoco gli elementi essenziali di quel particolare fenomeno che, secondo alcuni studiosi, fece da trait d'union tra la situazione economica precedente e che ho sinteticamente presentato e l'inizio vero e proprio nel tardo Settecento della industrializzazione inglese o, se si vuole, della rivoluzione industriale. E dunque questa stagione intermedia, questa fase intermedia che non va intesa come caratterizzata da fenomeni omogenei che hanno caratterizzato tutta la trasformazione del sistema manifatturiero europeo, tutt'altro. Si tratta di fenomeni ben localizzati, tuttora oggetto di studio, che ci confermano come si sia passati dal precedente assetto economico alla prima industrializzazione, attraverso questo fenomeno che viene chiamato appunto proto-industriale, ma solo in alcune aree e perché in quelle aree sussistevano particolari condizioni. Nel dibattito che si è sviluppato su questa interpretazione storiografica si è inserito tra gli anni 70 e gli anni 80 lo studioso Franklin Mendels, che ha proposto una chiave di lettura che è rimasta, se possiamo così dire, classica ed è tuttora oggetto di valorizzazione. E così anch'io mi servirò, diciamo, della chiave di lettura proposta da Franklin Mendels. Vediamo come sintetizzarla. Stiamo appunto mettendo a fuoco gli aspetti a cui è riconducibile il fenomeno della proto-industria. Uno. La proto-industrializzazione implica la comparsa e l'espansione di un tipo di industria, di manifattura, la cui produzione finale è destinata a essere esportata in mercati situati al di fuori della regione. Dunque, è un primo elemento che, come avrete già capito, differenzia in maniera abbastanza importante la nuova situazione rispetto alla precedente, quando dicevo, attenzione, la produzione agricola ma anche manufatturiera è essenzialmente circoscritta ai bisogni e al consumo territoriale. Solo una quota relativamente bassa è destinata alla vendita, alla commercializzazione, diciamo al di fuori di questo territorio. Bene, allora secondo Mendes, viceversa, un primo elemento identificativo dei fenomeni proto-industriali è proprio legato al fatto che questo tipo di produzione e le forme di organizzazione del lavoro che verranno implicate sono destinate al commercio, alla esportazione dunque dei prodotti finiti, siano beni alimentari, vestiario o altro, fuori dalla regione, dunque fuori dal territorio in cui originariamente quei prodotti sono stati, diciamo, preparati, elaborati. Un secondo aspetto piuttosto interessante concerne la partecipazione a questa nuova particolare modalità produttiva delle famiglie contadine. Il fenomeno si manifesta con la costituzione e lo sviluppo di una sorta di industria o manifattura rurale, dove però questa manifattura rurale, diversamente da quello che accadrà dopo, attraverso le fabbriche, diciamo che sono un fenomeno di accentramento, di concentrazione della manodopera e dell'attività produttiva, viceversa, il sistema proto-industriale che implica la partecipazione di nuclei di famiglie contadine si configura come una manifattura rurale, cioè quindi insediata fisicamente nelle campagne, ma dispersa, cioè non dobbiamo cercare nella campagna fabbriche, se posso anticipare, diciamo, un termine che per l'epoca è abbastanza improprio, fabbriche, quindi grandi concentrazioni, ma si tratta di sistemi produttivi dispersi, dispersi nelle varie, diciamo, ecco, case coloniche delle aree. Ecco. Perché questo avviene? Perché queste popolazioni rurali, dando vita a questa manifattura, diciamo, dispersa, trovano le risorse supplementari rispetto alla produzione agricola. Attenzione, non stiamo parlando di produzione agricola, quindi del lavoro tradizionale di queste famiglie contadine, ma di un lavoro manifatturiero. Bene, questo serve naturalmente, offre, diciamo, risorse supplementari che diventano, diciamo, importanti tanto per garantire meglio la sussistenza di quei nuclei familiari, ma anche il pagamento delle diverse forme, diciamo, di prelievi, tassazione ai quali appunto quelle stesse famiglie sono assoggettate. Ad esempio il fatto di portare alla diciamo i cereali, ecco, per la macinatura. È chiaro che comporta spese a beneficio dei signori, eccetera, e dunque tutto questo è una forma di tassazione che deve essere comunque affrontata, eccetera. Si noti che queste attività, che possiamo definire manifatturiere o artigianali, ecco, svolte dai contadini, dalla popolazione rurale, in genere non sono a carattere continuativo nel corso dell'anno, cioè non sono la esclusiva forma di attività lavorativa svolta da quella famiglia, ma ha un carattere stagionale, nel senso che quelle famiglie rimangono in prima battuta famiglie rurali, dunque impegnate nella produzione agricola, nella produzione di beni alimentari per il proprio sostentamento o per la vendita nella vicina città, ma come possiamo immaginare l'attività lavorativa nelle campagne non si svolge a ciclo unico sui 12 mesi, ha delle fasi stagionali di interruzione durante le quali naturalmente la natura compie, ecco, il proprio processo, ma non c'è necessità, diciamo, di intervento e di manodopera umana. Dunque, queste attività manifatturiere o artigianali che coinvolgono le famiglie rurali sono stagionali, episodiche e intercalate, alternate, intercalate al lavoro agricolo. Salvo in alcune forme di proto-industrializzazione molto avanzata, nelle quali, seppure sempre in ambiente rurale, queste manifatture diventano l'unica attività. Poi un terzo elemento, la proto-industrializzazione implica una associazione, quindi un intreccio, diciamo, di interessi tra i produttori di surplus agricolo commercializzato, cioè quelli che in qualche modo guidano queste piccole strutture, ecco, produttive, e che ne ottengono una capacità di prodotto e una quantità di prodotto utile per l'esportazione e quindi per essere commercializzato. Un'associazione tra questi e i contadini che più poveri coltivano dei poderi di dimensioni insufficienti, poi parleremo anche di una serie di modifiche legislative introdotte in Inghilterra e che preparano poi la rivoluzione industriale vera e propria. E dunque, visto che questi contadini coltivano poderi e dimensioni insufficienti alla propria sussistenza e tantomeno alla commercializzazione di una quota del proprio prodotto, hanno bisogno di reddito integrativo, quindi si crea una sorta di comunanza di interesse tra questi proto-industriali, questi piccoli imprenditori rurali che però hanno poderi di una certa dimensione e capacità produttiva, addirittura atte alla commercializzazione di una parte di prodotto, e i contadini invece più indigenti che hanno necessità di lavorare presso il potere più grande vicino proprio per integrare la dimensione insufficiente del proprio potere, del proprio podere. I contadini dunque più poveri aumentano le proprie entrate non solo grazie all'industria rurale, ma anche offrendo il proprio lavoro per la coltivazione di terreni situati accanto e che necessitino di una manodopera aggiuntiva. Quindi si crea un microcosmo di relazioni economiche in quelle campagne che intreccia e fa agire di conserva, diciamo, i vari strati sociali che in qualche modo vi convivono. Un quarto e ultimo elemento in questa costruzione, diciamo, ecco, proposta da Mendels, riguarda il fatto che la proto-industrializzazione è un fenomeno a carattere regionale, cioè è inutile cercare questo fenomeno come uniformemente diffuso su vaste aree territoriali o intere, diciamo, aree dell'Europa del tempo. Si tratta di fenomeni molto circoscritti che assistono appunto alla evoluzione e che intrecciano, come abbiamo visto, le esigenze del mondo rurale. Tra l'altro c'è un aspetto che non ho ancora evocato e che va ricordato, e cioè il fatto che secondo alcuni studiosi questa proto-industria, questa proto-manifattura rurale nasce anche nell'ambiente rurale come alternativa rispetto alla possibilità di svolgere attività artigianali o manifatturiere all'interno dei vicini borghi o città, perché lì il mercato del lavoro era fortemente condizionato dalle corporazioni di mestieri, quindi queste strutture chiuse di antica tradizione medievale che non accettavano in qualche modo una espansione, ecco, della propria, del proprio mercato del lavoro al di fuori di quelli che erano i limiti e i confini anche giuridici della stessa corporazione. Dunque, questa proto-industria rurale, questa industria stagionale, e in qualche modo alternativa o integrativa rispetto al lavoro rurale, che rimane comunque l'elemento essenziale per le famiglie contadine implicate in questo fenomeno, e nasce anche al di fuori o volutamente al di fuori del controllo esercitato nelle zone urbane dell'epoca dalle corporazioni e dei mestieri. Non abbiamo ancora chiarito tuttavia questo particolare settore produttivo, quello corrispondente appunto alla proto-industria, riguarda essenzialmente il settore della produzione tessile, che, come abbiamo detto, accanto alla produzione alimentare era uno dei tre, diciamo, nodi essenziali attorno ai quali ruotava il sostentamento della popolazione. Ma come concretamente si sviluppava questa attività? Occorrevano dei mercanti imprenditori che portavano presso le famiglie rurali, che poi avrebbero svolto concretamente il lavoro, la materia prima. Nel settore tessile poteva essere appunto la lana, il filato di cotone, di seta, di lino. Quindi questa, diciamo, dinamica produttiva aveva come primo elemento l'esistenza di un produttore imprenditore che manifatturiero, diciamo, che acquistava presso le fiere dell'epoca la materia prima e poi la recapitava direttamente presso queste forme, diciamo, di protoindustria rurale. Lì si svolgeva il lavoro e il mercante, imprenditore, manifatturiero, eccetera, pagava, diciamo, il prodotto finito. Dopodiché era onere, compito suo agire come commerciante, come mercante, nel senso cioè di vendere, esportare il prodotto finito nelle varie aree secondo, diciamo, le sue reti relazionali. È interessante notare che si tratta finora nel nostro discorso sulla protoindustria di microforme di organizzazione del lavoro calibrate sulle dimensioni delle famiglie rurali. Non a caso abbiamo detto si tratta di un sistema produttivo disperso, nel senso di frazionato sul territorio. Bene. Non dobbiamo tuttavia immaginare che all'epoca ci fosse solamente questa forma, ecco, di organizzazione del lavoro e che solo successivamente, quando cominceremo a parlare di rivoluzione industriale o di prima industrializzazione, dunque anche della nascita di questi nuovi luoghi di lavoro, le fabbriche, solo allora esistessero, diciamo, delle grandi costruzioni all'interno delle quali si concentravano ingenti quantitativi di lavoratori. In realtà nel lavoro privato è vero quanto abbiamo detto prima, cioè o il lavoro artigianale, manifatturiero nelle città o quello, diciamo, protoindustriale nelle campagne, non prevedeva l'esistenza di grandi opifici, per capirci. Ecco. Ma questi esistevano in realtà e erano concepiti, fondati, finanziati e quant'altro dallo Stato. Un caso molto noto è quello delle manifatture reali nella Francia seicentesca e nella Francia in particolare di Luigi XIV e del suo ministro delle finanze Colbert. Erano grandi strutture, soprattutto devolute alla produzione di beni di lusso, ad esempio gli arazzi, che richiedevano una grande capacità artigianale e dunque le maestranze, i lavoratori, ecco, entravano in grandi numeri, ma erano tutti, diciamo, artigiani, quindi di altissimo livello. Ma quello che è interessante è che questo sistema non era poi in fondo tanto diverso nei suoi meccanismi essenziali rispetto a quello che dicevamo prima relativamente all'esistenza del mercante imprenditore che porta la materia prima presso le famiglie rurali, ne ritira e paga il prodotto finale. Accadeva questo sostanzialmente anche all'interno di questi grandi opifici reali, perché in realtà era il re, naturalmente non di persona, che acquisiva la materia prima e la faceva collocare all'interno di queste grandi strutture dove appunto i lavoranti non, naturalmente non pagati a pezzo, ma probabilmente, immagino io, ecco, salariati, dovevano costruire collettivamente queste, appunto, questi grandi arazzi. Questo per dire come dobbiamo stare attenti in generale nelle nostre riflessioni storiche, ma in particolare quando ci troviamo di fronte ad analisi come quelle che stiamo facendo, che semplificano, ecco, i processi di cui stanno, diciamo, in qualche modo esaminando lo sviluppo storico, dobbiamo sempre stare molto attenti a non fare affermazioni troppo recise, troppo, ecco, meticolose, perché esistono sempre, ecco, possibilità che vi siano delle varianti territoriali, che vi siano, ecco, qui nella fattispecie, per chiudere il discorso sulla proto-industria, non pensiamo che fosse l'unica forma di transizione tra il sistema economico largamente pre-industriale e gli inizi veri e propri del fenomeno industriale, che, come poi vedremo nella prossima lezione, risalgono al mondo inglese nella seconda metà del Settecento.